Cari amici, benvenuti al consueto incontro con il programma Una porta sull'anima. Per questo appuntamento di oggi ho scelto di affrontare qualcosa che a molti capita di provare, e cioè la solitudine nei rapporti di amicizia. Infatti è un vissuto molto comune che le persone sperimentino un senso di solitudine all'interno delle relazioni, delle amicizie, nonostante ci si aspetti il contrario. Dovrebbe avvenire il contrario. La presenza e la compagnia di altre persone dovrebbe farci sentire appagati emotivamente, e invece molto spesso questo non accade. Soprattutto in circostanze importanti della nostra vita può capitare di sentirci trascurati, ignorati, non visti, proprio da quelle persone da cui ci aspetteremmo una maggiore vicinanza emotiva. Questa esperienza, lo sappiamo, l'ha provata anche Gesù in tanti momenti della sua vita. Come sappiamo, infatti, anche Gesù ha vissuto un senso di abbandono, di tradimento e anche di incomprensione proprio da parte di coloro che gli erano più vicini. Basti pensare a tutto il percorso che hanno dovuto compiere gli apostoli per comprendere cosa volesse realmente dire il Signore e a quante volte mostravano chiaramente di non aver capito proprio nulla, con grande delusione da parte di Gesù. Come non ricordare, ad esempio, l'episodio in cui Giovanni e Giacomo si contendono i primi posti. Volevano essere posti l'uno a destra e l'altro a sinistra del Signore, no? Lo ricordiamo, non avendo compreso assolutamente nulla di quanto il Signore aveva loro detto fino a quel momento. Di fronte al terzo annuncio della passione, questi due che cosa fanno? Non solo lo ignorano, ma si mettono pure a discutere per avere i primi posti. Perciò immaginiamo il vissuto di incomprensione, di delusione di Gesù, come deve essersi sentito in quel momento? Scoraggiante. Essere trattati in quel modo, essere ignorati, non visti, assolutamente incompresi. Per non parlare poi del Getsemani, dove lui chiede esplicitamente di essere sostenuto, in un momento di profonda angoscia, e sappiamo bene tutti cosa accade. Il Signore perciò conosce fin troppo bene la solitudine, l'incomprensione, l'irriconoscenza. Ha voluto prendere su di sé anche questi aspetti dell'umanità. Ha voluto vivere sulla propria pelle le lacerazioni e le crepe che si creano nelle relazioni umane a causa dal nostro essere limitati, del nostro atteggiamento di fuga di fronte al dolore, quasi fosse qualcosa di contagioso, qualcosa che, come se ci si appiccicasse addosso e da cui poi temiamo di non riuscire a liberarci. E poi c'è da dire un'altra cosa. Di solito accusiamo gli altri di averci lasciati da soli. Ma siamo sicuri di essere sempre in grado di soddisfare le aspettative degli altri? Allora, come vedete, le domande sono tante e qualche riflessione dobbiamo farla. Dobbiamo chiederci: ma qual è il motivo? Perché scappiamo? Da cosa scappiamo? È riduttivo spiegare tutto questo solo con l'egoismo. Sicuramente l'egoismo la fa da padrone la maggior parte delle volte, ma dobbiamo tener conto anche di altri fattori. Cioè, io proporrei oggi, insieme a voi, di allargare, come dire, un po' la visuale, la prospettiva da cui affrontare il problema, perché liquidare tutto solo con l'egoismo non ci permette una comprensione più profonda di quanto accade nella realtà. E per fare chiarezza, prenderei in considerazione proprio quello che accade al Getsemani, proprio per provare a fare un po' di luce. Utilizziamo proprio questo momento così importante nel Vangelo. Osserviamo i tre discepoli nel Getsemani. Cosa fanno? Si addormentano, non ce la fanno. Ci chiediamo, è solo stanchezza la loro o c'è dell'altro? È solo egoismo, cattiveria, lasciare da solo Gesù? O ci chiediamo, non è forse perché si sentono sovrastati da qualcosa che è più grande di loro, qualcosa che non sanno gestire, che non capiscono? E dunque non possiamo, ad esempio, pensare che si sentano vinti da un vissuto di impotenza? Cioè dall'angoscia di non poter far nulla? Non capiscono cosa stia accadendo, ma si sentono annientati da questo senso di impotenza, di piccolezza, sono confusi, si sentono disarmati di fronte al male. Di fronte a tutto questo, di fronte a questo non capire, non saper gestire, si ritirano nel sonno. Perché qui abbiamo scelto di fare riferimento a questo episodio del Vangelo? Perché, come al solito, non è un caso che la parola di Dio, ancora una volta, ci offra la possibilità di imparare tanto e ci permette di confrontarci con noi stessi, perché questo capita spesso anche a noi. Cioè, noi, spesso, come accade agli apostoli, proviamo questo senso di impotenza. Quando, per esempio, quando ad esempio ci troviamo di fronte ad una malattia incurabile, oppure a situazioni come un tracollo finanziario, di quelli che capovolge completamente la vita di una persona, oppure di fronte ad un lutto straziante, come quello che può essere quello di una madre che perde un figlio. Le circostanze possono essere tante, no? Si tratta sempre, comunque, di quelle situazioni in cui ci sentiamo annientati. Allora, inquadrare le nostre reazioni solo in termini di egoismo diventa riduttivo. Certo, qui non neghiamo che ci siano persone mosse principalmente dall'egoismo, che si comportino deliberatamente in modo cattivo, ma ci sono casi invece in cui le cose sono più complesse. Il caso, ad esempio, di quelle persone che non agiscono così perché stanno scappando dall'altro, ma perché stanno scappando da se stesse. Da questo vissuto di limitatezza, di finitezza, di impotenza, di incapacità. Poiché sono questi sentimenti che a volte ci schiacciano e ci spaventano. E così molti finiscono per abbandonare anche gli amici più cari. Questa è un'esperienza che viene riportata anche nei salmi, no? Nel salmo il salmista è in una condizione di profonda sofferenza e descrive in modo chiaro cosa gli accade. Dice nel salmo: amici e compagni si scostano dalle mie piaghe, i miei vicini mi stanno a distanza. Perciò accade che noi prendiamo le distanze dal dolore dell'altro. Qui il salmista lo descrive benissimo. E lo facciamo ancora di più quando lo riteniamo responsabile della sua sorte, come il malato del salmo, che ammette le sue colpe e dice: putride e fetide sono le mie piaghe a causa della mia stoltezza. Questa persona, invece di ricevere uno sguardo misericordioso da parte di chi lo circonda, comprensione perché ammette pure la sua colpa, accoglienza per il suo dolore, compassione, riceve rifiuto, distanza e abbandono. Un po' come accade a Giobbe, no? Anche se lui ci viene presentato come il giusto che soffre senza colpa, comunque anche lui riceve la stessa incomprensione da parte degli amici. Nell'Antico Testamento troviamo chiari riferimenti sulla inaffidabilità dell'uomo, soprattutto nelle relazioni con gli altri. Leggiamo che addirittura il profeta Geremia dice: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella carne il suo sostegno e dal Signore si allontana il suo cuore. Poi, sempre un altro salmo, il Salmo 117, dice: è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. Sono parole forti queste, sono parole che sottolineano quanto siano difficili le relazioni umane. Però attenzione, anche qui dobbiamo procedere con cautela, perché tanto Geremia quanto il salmista non intendono presentare una visione dell'uomo negativa, come se nell'essere umano non ci fosse nulla di buono. Questo è impossibile. Interpretarla in questo modo sarebbe lontano dalla fede cristiana, perché trascureremmo una verità di fede rivelata dalla stessa scrittura, e cioè che l'uomo è stato fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Perciò, anche se con il peccato originale abbiamo perso quella condizione di perfezione ontologica voluta da Dio per l'essere umano, questo non vuol dire che abbiamo perso tutto ciò che è buono in noi, non vuol dire che abbiamo perso la capacità di compiere il bene. E allora perché il salmista si esprime in questo modo? Perché dice che è meglio non confidare nell'uomo? Perché Geremia dice addirittura maledetto l'uomo che confida nell'uomo? Si esprimono così per farci capire che sarà sempre fallimentare che cosa? Avere l'illusione di avere relazioni perfette, amicizie perfette, perché l'uomo è limitato. Essendo imperfetto, andrà sempre incontro a sofferenza e la procurerà anche negli altri. Allora è l'illusione che diventa una maledizione, è l'illusione di poter fare totale affidamento sulla natura umana che diventa maledizione. Il profeta però ci sta dicendo anche un'altra cosa, una cosa importante, e cioè che solo in Dio c'è il sommo bene, solo in Dio non c'è imperfezione, solo Lui mai potrà deluderci e solo Lui può donare la vera pace. Insomma, la parola di Dio ci sta dicendo che la soluzione a tutto questo problema è smettere di illudersi che l'uomo possa appagare completamente l'uomo. Nella lettera ai Colossesi San Paolo lo dice: solo Cristo è capace di riconciliare tutte le cose, quelle del cielo con quelle della terra. Noi non siamo capaci di questa piena riconciliazione, né fra di noi né con Dio. Non siamo capaci di realizzare la perfetta armonia, né di realizzare la pace. Essa è frutto del sangue versato sulla croce. Leggiamolo insieme, questo meraviglioso inno cristologico che ha scritto San Paolo. San Paolo dice: è piaciuto infatti a Dio che abiti in lui, cioè in Gesù, tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo stabilito la pace per mezzo di cosa? Del sangue della sua croce, tanto le cose che stanno sulla terra quanto quelle che stanno nei cieli. Bellissimo questo inno cristologico. Allora capiamo perché il salmista ci invita a confidare in Dio e non nell'uomo. Dio, attraverso il Figlio suo Gesù Cristo, ha portato l'essere umano a quella dignità e a quella perfezione originaria che noi abbiamo perduto. Solo in Gesù, attraverso Gesù e con Gesù, possiamo realizzare in pieno la nostra umanità ed è Lui l'unico e solo amico veramente affidabile, che non tradisce, che è stabile, che non fugge, che non ci lascia soli di fronte al pericolo, alla malattia, al lutto. Cari amici, quello che voglio dire, ma che la Scrittura ci dice e che la Chiesa ci insegna, l'amore umano sarà sempre imperfetto. Non siamo capaci di amare come Dio. Come non ricordare la triplice richiesta che Gesù fa a Pietro? Ricordate, no? Per 3 volte gli chiede se lo ami. E Pietro si intristisce. Perché? Perché ricorda quando per 3 volte lo aveva tradito, però al tempo stesso sa di amare sinceramente Gesù. È solo che il suo amore non è perfetto. E osserviamo Gesù come reagisce a tutto questo. Lo mortifica, lo rimprovera, lo caccia via. No, lo accoglie per quello che è, con il massimo che riesce a fare, addirittura gli affida il suo gregge. Perché ricordiamo questo episodio? Perché è importantissimo per noi. Perché Gesù anche stavolta ci sta dando un insegnamento che non dobbiamo dimenticare. Questo comportamento di Gesù diventa un modello importante per noi. Come al solito, Gesù è un buon maestro che insegna, no? E solo da lui possiamo veramente imparare. Gesù ci insegna che nelle relazioni con gli altri non possiamo pretendere più di quanto l'altro sia in grado di dare. Dobbiamo prenderne il buono e tollerarne il limite. D'altronde anche noi abbiamo la stessa imperfezione. Abbiamo una certa soglia di tolleranza del dolore, oltre la quale l'angoscia prende sopravvento e finiamo per comportarci male. Amiamo nel modo sbagliato. Attenzione, come al solito occorre fare la solita specifica. E cioè, questo discorso non vuole legittimare il cattivo comportamento. Non stiamo dicendo di liquidare le cose con pensieri del tipo: ah, vabbè, io sono fatto così, non ci posso fare nulla. No, non stiamo dicendo questo e Gesù non potrebbe insegnarci questo. Perché noi non siamo luterani, noi non crediamo che l'uomo rimanga irrimediabilmente schiavo delle proprie passioni e che non sia libero di esercitare la propria volontà. La salvezza viene da Dio, sicuramente, ma Dio, lo sappiamo, chiede all'uomo di collaborare. L'uomo è chiamato da Dio ad impegnarsi tutta la vita in un percorso di conversione, di cambiamento, di superamento delle proprie passioni e dei propri limiti. E noi cristiani lo sappiamo bene, il cammino ascetico è proprio questo, un percorso di purificazione, di crescita spirituale, in cui l'uomo tende a conformarsi sempre di più a Dio e si esercita nella pratica delle virtù. E lo fa esercitando la propria volontà, cioè l'uomo sceglie volontariamente di sforzarsi e di impegnarsi per avvicinarsi di più a Dio. Perciò, che sono fatto così, non ci posso fare niente, non sono accettabili per un cristiano. Noi siamo chiamati a combattere, dobbiamo combattere e a volte rinunciare a qualcosa di noi stessi, soprattutto nelle relazioni con gli altri. Perciò, riconoscere di essere limitati, di essere talvolta schiacciati dall'angoscia che ci porta a scappare, non vuol dire rassegnarsi. Vuol dire innanzitutto riconoscerlo e poi sforzarsi di cambiare, chiedendo a Dio le grazie necessarie per essere migliori. Quindi adesso è più chiaro forse il discorso. Gesù ci accetta per come siamo, nella misura in cui noi mostriamo una sincera volontà e uno sforzo di cambiamento. Sicuramente non mancherà di esaudire la nostra preghiera, ci sosterrà in questo sforzo di cambiamento. Quello che intendo dire è che come cristiani siamo chiamati a vincere questo vissuto di impotenza. E in che modo? Appunto, affidandoci al Signore. È proprio Gesù stesso ad invitarci a confidare in Lui. Ricordiamo le parole di Gesù nel Vangelo di Giovanni. Gesù dice: "Vi ho detto questo perché abbiate pace in me. Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio. Io ho vinto il mondo." Cioè, un cristiano riesce a superare questi sentimenti di finitezza, di impotenza, alleandosi con colui che invece impotente, finito, sconfitto, non lo è e che anzi ci porta con sé nella sua vittoria. E poi anche Maria. Maria è un modello che ci può aiutare. Maria ci insegna a stare sotto la croce, a non scappare di fronte al dolore. Un cristiano deve proprio imparare questa lezione dalla Madonna. Stare. Uno stare che non significa non soffrire o essere passivi. Significa custodire profondamente la speranza della resurrezione. Cioè il male, qualunque esso sia, non avrà mai l'ultima parola. Noi cristiani crediamo in Cristo crocifisso, morto e poi risorto. E questo noi non dobbiamo dimenticarlo. Bene, anche per oggi il nostro tempo è terminato, però come al solito ci lasciamo con un proposito. Il proposito è quello di meditare in questi giorni il Vangelo dell'agonia di Gesù nel Getsemani e di ripensare a tutte le volte che anche noi ci siamo sentiti sopraffatti come gli apostoli. E portiamo poi tutto questo nella preghiera, chiedendo al Signore di aiutarci ad essere persone migliori, che si impegnano a costruire amicizie migliori, ricordandoci sempre che l'unico vero e autentico amico è solo Gesù. Bene, allora un caro saluto a tutti e un arrivederci alla prossima puntata.